Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, come sempre ogni giovedì, in onda dallo studio di Bruxelles. Un saluto da Annalisa e da Roberto Giava in regia. Buonasera Roberto e grazie del supporto. In collegamento Alessandra, ciao Alessandra.
Ciao Annalisa.
Ah ok, Alessandra ciao, ci sei, buonasera.
Buonasera.
Dunque, una nuova puntata di Giro di Boa, un Giro di Boa sempre al passo con l'attualità e, anzi, in questo caso direi al passo con l'approfondimento prima di tutto.
Sì, esatto, Annalisa, una puntata di approfondimento, ed approfittiamo della presenza a Bruxelles di un'amica di Giro di Boa per trattare un argomento di attualità italiana. I nostri amici radioascoltatori si ricorderanno l'amplissima copertura mediatica che a fine 2010 la proposta dall'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, aveva fatto agli operai dello stabilimento di Mirafiori. Vicenda che era poi proseguita con l'organizzazione di un referendum in fabbrica il 13-14 gennaio di quest'anno, che aveva visto i sindacati di categoria profondamente divisi. Due giorni fa si è svolto un altro referendum in un altro grande stabilimento Fiat. In entrambe le consultazioni hanno vinto i sì. Con i nostri ospiti questa sera cercheremo di capire che cosa questi eventi hanno rappresentato per gli operai degli stabilimenti Fiat, se le vicende sono di particolare rilievo per il sistema paese e soprattutto che ripercussioni queste avranno sull'Italia e anche sulle relazioni industriali nel nostro paese. Annalisa, ci vuoi presentare gli ospiti?
Sì, dunque cari radioascoltatori, qui dallo studio di Bruxelles abbiamo come ospite Silvia Borelli, ricercatore in diritto del lavoro all'Università di Ferrara. Buonasera Silvia, benvenuta.
Buonasera.
E abbiamo in collegamento dall'Italia Luca Calcaterra. Luca è ricercatore in diritto del lavoro all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è caporedattore della rivista italiana di diritto del lavoro. Buonasera Luca e benvenuto a Giro di Boa.
Buonasera, grazie.
E buonasera Silvia in studio e bentornata.
Grazie.
Annalisa, vuoi fare la prima domanda magari?
Sì, direi di cominciare da studio, quindi una prima domanda. Abbiamo detto che sarà principalmente una puntata di approfondimento, vogliamo approfittare della presenza qui a Bruxelles di Silvia, vogliamo approfittare ovviamente anche della presenza di Luca in collegamento e approfittare della loro esperienza e conoscenza della materia, e cominciare chiedendo a Silvia di tratteggiare brevemente e in maniera semplice per i nostri radioascoltatori a grandi linee quelle che sono le caratteristiche della vicenda e come si è sviluppata.
Sì, allora già Alessandra ha ricordato la vicenda Mirafiori, che in realtà non è l'inizio della vicenda Fiat. La vicenda Fiat la possiamo fare iniziare in un altro stabilimento, che è a Pomigliano in provincia di Napoli, quando a metà 2010 viene annunciato il piano di investimento industriale per questo stabilimento. Marchionne promette un investimento di 700 milioni di euro per la fabbricazione della nuova Panda, in cambio di un accordo che riguarda appunto lo stabilimento di Pomigliano, che prevede due grandi temi. Il primo tema è quello legato alla flessibilità del lavoro, quindi vengono chiesti più turni, si passa a 18 turni, viene spostata la mezz'ora di mensa a fine turno, vengono chieste più ore di straordinario, vengono modificate le pause, si passa a un regime di 3 pause per 10 minuti anziché 2 da 20. E poi vengono previste anche delle clausole di responsabilità che sostanzialmente vengono accusate di limitare il diritto di sciopero per i sindacati e per i lavoratori. Questo accordo ovviamente è contestato soprattutto da un sindacato, la FIOM, e si arriva a un accordo separato, cioè CISL e UIL con le rispettive associazioni di categoria, cioè FIM e UILM, sottoscrivono l'accordo, non sottoscrive FIOM, e a questo punto nasce il primo problema, perché nel nostro sistema di relazioni industriali i contratti collettivi non hanno efficacia erga omnes, cioè non sono efficaci come una legge per tutti i lavoratori dell'impresa, ma solamente per i lavoratori che sono iscritti ai sindacati che sono stipulati, che hanno stipulato quell'accordo. Per cui a questo punto nasce il problema di un accordo separato che è efficace solamente per i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano che sono iscritti ai sindacati che hanno stipulato quel contratto, quindi non ai lavoratori iscritti alla FIOM. Per superare questo problema appunto dell'efficacia limitata dell'accordo, si propone di fare un referendum, di sottoporre cioè l'accordo all'approvazione dei lavoratori. E qui nasce il problema dell'esito di questo referendum, di come bisogna comportarsi in questo referendum, perché ovviamente il referendum è fatto sotto minaccia, si minaccia di non fare l'investimento a Pomigliano nel caso in cui il referendum abbia esito negativo, cioè venga bocciato l'accordo, e si minaccia di decentrare, delocalizzare la produzione in Polonia nello stabilimento di Tisci. Il referendum vede più di un 60% di sì, ma comunque non chiude la vicenda, perché in realtà comunque i lavoratori che votano no al referendum non possono appunto richiedere che non sia loro applicato l'accordo, proprio per questo problema che il contratto collettivo è efficace solo per chi lo sottoscrive. A questo punto c'è un altro problema che nasce sempre per Fiat, è il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, tra contratto nazionale e tra contratto aziendale, perché appunto il contratto nazionale prevale sul contratto aziendale, nel senso che il contratto aziendale non può contenere delle clausole peggiorative rispetto al contratto aziendale. Il contratto aziendale non può contenere clausole peggiorative rispetto al nazionale. Fiat parte di Confindustria, quindi parte del contratto nazionale per i metalmeccanici, ha il problema che nel contratto di Pomigliano ci sono delle clausole peggiorative rispetto al contratto nazionale, e come supera questo problema? Creando nel dicembre del 2010 la cosiddetta NewCo, quindi una nuova società chiamata Fabbrica Italia Pomigliano, che è fuori da Confindustria, quindi non è vincolata al contratto nazionale, rimane solo il contratto aziendale, a contratto che però non è stato stipulato da FIOM. La stessa cosa più o meno si ripete a Mirafiori. Nel dicembre del 2010 viene proposto anche qui un investimento, viene legato l'investimento a un contratto analogo a quello di Mirafiori, quindi con gli stessi problemi che ci sono a Mirafiori ci sono per Pomigliano, e anche qui viene a gennaio, come già ricordato, viene proposto un referendum che anche qui vede il 54% di sì, ma rimane appunto il problema dell'efficacia inter partes, cioè limitata solamente agli iscritti dell'accordo separato, e rimane il problema dei rapporti tra contratto aziendale e contratto nazionale. E anche per Mirafiori viene proposta la creazione di una joint venture Fiat Chrysler che è separata, che fuoriesce da Confindustria. Accordi separati ne abbiamo per tutto il 2011, l'ultimo appunto quello di Fiat Grugliasco, cosiddetto stabilimento ex Bertone, in cui addirittura arriviamo a una maggioranza di sì molto alta, perché qui addirittura FIOM invita a votare sì al referendum, perché il problema non è più legato al referendum. Il problema sta nelle aule giudiziarie, perché questo sistema non tiene, e quindi iniziano le battaglie davanti ai giudici, inizia il contenzioso davanti ai giudici, perché appunto il problema grande è che chi non sottoscrive quell'accordo non vuole e può non vedersi applicato l'accordo né per Mirafiori né per Pomigliano né per qualsiasi altro stabilimento Fiat.
Luca, magari potresti delucidare un po' quest'ultimo punto che ha citato l'ospite in studio. Si è parlato di illegittimità costituzionale degli accordi, in quanto prevedono una limitazione al diritto dello sciopero, a quanto pare, e anche della rappresentanza sindacale. In gennaio sui muri della città di Torino sono apparse diverse scritte di protesta, riportate poi anche dalla stampa. Quella che forse mi ha fatto più riflettere è una che cito: non siamo noi a dover diventare cinesi, ma i lavoratori cinesi a diventare come noi. Tu cosa ne pensi?
Quello, sicuramente un obiettivo di civiltà sarebbe sostenere i sindacati nei paesi in via di sviluppo ed evitare questa concorrenza a ribasso fatta sulle condizioni di lavoro. Però in realtà i problemi di costituzionalità che si sono un po' ventilati quanto a questi accordi riguardano sostanzialmente tre punti cardine, che sono appunto quelli due indicati, cioè sulla rappresentanza, sullo sciopero e poi in fondo anche sulla disciplina della malattia, perché dentro questi accordi, partiamo dall'ultimo, viene, diciamo, stabilito che in alcuni casi il datore di lavoro può privare della retribuzione il lavoratore per il primo o il secondo giorno di malattia, quando per esempio i giorni di malattia vengano presi, la malattia venga dichiarata in costanza per esempio di eventi, questo era il caso di Pomigliano, in costanza di eventi non epidemiologici come per esempio partite di calcio del Napoli e altri, insomma, che facciano supporre che non si tratti di vera malattia. E qui chiaramente si è ventilato insomma, una lesione della tutela del diritto alla salute, cosa che ovviamente non è, perché qui non si tratta di colpire i lavoratori veramente in malattia, ma si tratta di colpire diciamo, la frode, la pretesa malattia che in realtà è inesistente. Certo è che però dei problemi ci saranno, perché può darsi che anche in costanza delle partite del Napoli o anche quando, e questo a maggior ragione a Mirafiori, dove si prevede che la limitazione non riguardi specifici eventi, cioè specifici giorni, ma la media delle malattie dei lavoratori occupati a Mirafiori, che non scenda al di sotto di una certa media che all'inizio è del 6%, poi scende addirittura al 3,5%, è chiaro che ci potrebbero essere dei lavoratori che sono veramente in malattia e che vengono lesi da questa previsione, e per questo gli accordi prevedono una commissione paritetica che dovrebbe poi valutare le diverse ipotesi specifiche, ma è chiaro che è difficile. Quindi, però resta che non c'è lesione della tutela del diritto alla salute, perché qui si tratta di colpire frodi, non di sanzionare lavoratori che siano veramente malati. E le altre due questioni, ancora andando a ritroso, quella dello sciopero. La questione si è posta perché? In primo luogo perché c'è una clausola nell'accordo di Pomigliano, l'articolo 15, che prevede sostanzialmente che anche la condotta individuale, quindi del singolo lavoratore che non rispetti l'accordo, possa essere sanzionata disciplinarmente. Qui in un primo momento ci si era molto agitati, perché questa clausola delle due l'una: o significa solo che il lavoratore inadempiente può essere sanzionato, e questo va per regola generale, oppure riguarda anche lo sciopero. Se fosse stata intesa come riguardante anche lo sciopero, siccome lo sciopero è un diritto, chiaramente la clausola sarebbe stata da considerarsi invalida, perché non è legittima la sanzione del lavoratore scioperante. E l'altro lato invece della vicenda della questione sciopero sta nelle sanzioni che sono previste per i soggetti collettivi, vale a dire per i sindacati, perché in questi accordi i sindacati si sono impegnati a rispettare gli accordi e quindi a non proclamare scioperi, fino al punto da accettare di essere sanzionati qualora invece degli scioperi vi siano, e addirittura anche qualora, diciamo, sia la condotta dei lavoratori a provocare la rottura della pace sindacale. Però qui in realtà il problema di costituzionalità non si dà, perché non c'è una appunto lesione del diritto dei lavoratori a scioperare, c'è soltanto un impegno, diciamo, è come se i sindacati si rendessero corresponsabili del risultato dell'incremento di produttività, accettando di perdere, qualora ciò non sia, dei diritti sindacali, che sono in linea di massima diritti di natura contrattuale ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto dei lavoratori. E quindi anche da questo punto di vista in realtà problema di costituzionalità non c'è. Il problema che sembra serio, anche se secondo me non si può veramente parlare di problema di costituzionalità, riguarda la rappresentanza, la possibilità di costituire rappresentanze che godano dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori. Perché? Perché l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, che è la norma che regola la costituzione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, oggi prevede che possano essere costituite queste rappresentanze che godano dei diritti previsti dallo statuto solo nell'ambito di sindacati firmatari di accordi collettivi applicati nell'unità produttiva. Questo significa che la FIOM, pur essendo una diramazione, diciamo, della CGIL, quindi sicuramente rappresentativa, nel momento in cui ha deciso di non sottoscrivere questi accordi di Pomigliano e di Mirafiori e poi quelli per le new companies, resta priva della possibilità di costituire RSA, rappresentanze sindacali aziendali, che godano dei diritti dello statuto dei lavoratori. E questo perché? Perché nelle new co, le new co non aderiscono all'accordo interconfederale del 93, che invece prevede la costituzione di una rappresentanza unitaria dei lavoratori, quindi non una rappresentanza per ogni sindacato, ma una rappresentanza formata in linea di massima elettivamente, che, nella quale confluiscono tutte le componenti sindacali. Ora, siccome questo accordo del 93 non si applica, rimane in piedi solo la disciplina dell'articolo 19, e per come è oggi congegnato l'articolo 19, la FIOM resta priva del diritto di costituire rappresentanze che godano dei diritti sindacali previsti dallo statuto, perché, appunto, ricordiamo, non ha sottoscritto questi accordi. Allora, si è detto, sostanzialmente il sistema è imploso, perché un sindacato che sicuramente è rappresentativo si trova colpito da una norma, l'articolo 19, il cui obiettivo era invece di colpire sindacati che, non essendo rappresentativi, non venivano invitati dalla controparte a stipulare il contratto, e quindi ben potevano essere privati dei diritti sindacali perché sostanzialmente ritenuti non rappresentativi. Quindi la grande preoccupazione che c'è è che è quella della marginalizzazione di questa componente della CGIL, che, ricordiamo, poi in fondo è il sindacato metalmeccanico più forte nel paese, la FIOM, e quindi i dubbi di legittimità su questo punto. Però dobbiamo ricordare che la Corte Costituzionale, già nel 1974, chiarì che l'articolo 19 non governa tutta la possibilità di costituire rappresentanze sindacali in azienda, ma solo il godimento da parte di queste rappresentanze dei diritti sindacali previsti dallo statuto, che ovviamente sono di importanza fondamentale, ma questo è a dire che la CGIL resta, e quindi la FIOM resta, libera di costituire delle rappresentanze sindacali aziendali. La battaglia ci sarà sul godimento dei diritti sindacali.
Scusa Luca, e quindi, scusa un secondo, sì. Volevo giusto chiedere a Silvia, lei in conclusione del suo intervento prima parlava giustamente di aule di tribunale. Silvia, ti riferivi ai sindacati o appunto alla vicenda che Luca sta spiegando adesso, oppure al contratto in sé per sé?
Ma io mi riferivo in realtà all'iter che si sta seguendo di fronte a questi accordi, che, essendo accordi separati, naturalmente hanno prodotto un contenzioso. E quello di cui ci ha parlato Luca è il possibile epilogo, perché prima di andare in Corte Costituzionale ovviamente ci deve essere una questione che è sollevata da un giudice di merito o da un giudice di legittimità, cioè da un tribunale o dalla Corte di Cassazione, che appunto rimetterà alla Corte Costituzionale, che sarà l'ultima ad esprimersi. Però appunto già adesso gli accordi sono stati impugnati dalla stessa FIOM, perché appunto abbiamo una procedura particolare contro le condotte antisindacali, e i punti contestati sono appunto quelli dell'applicazione del contratto collettivo. FIOM dice: a me, ai miei lavoratori, ai lavoratori che sono iscritti al mio sindacato, non si può applicare nessun contratto collettivo che io non ho sottoscritto. e quindi questo significa che ci saranno regimi giuridici diversi per i lavoratori della stessa impresa, lavoratori iscritti alla FIOM, lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato e lavoratori non iscritti per i quali non si sa quale regime giuridico applicare. Questo è un primo punto. Un secondo punto è proprio quello che ricordava Luca sulla rappresentanza. Sostanzialmente FIOM contesta a Fiat che attraverso questa condotta di costituire nuove società, le cosiddette NewCo, estromette, questa condotta è diretta a estromettere FIOM, che è appunto FIOM CGL, il più grande sindacato presente in Italia, dal godimento dei diritti sindacali sui luoghi di lavoro, dalla rappresentanza sui luoghi di lavoro. Questo è un altro punto contestato e appunto il problema è stato chiamato la cosiddetta balcanizzazione delle relazioni industriali. È chiaro che non regge un sistema che vede sempre di più l'intervento dei giudici, cioè i giudici vanno a rimettere le mani sugli accordi collettivi, su quelli che sono gli equilibri in azienda. Non va bene né per i sindacati, né per i lavoratori, né per i datori di lavoro che vivono in un regime di incertezza giuridica.
Luca, Annalisa, dallo studio ti vorrei fare...
La situazione è già esplosa perché...
Scusa Luca...
Abbiamo già due sentenze.
Continua, prego.
Abbiamo già due decreti del Tribunale di Modena e del Tribunale di Torino, che sono proprio della metà di aprile, del 12 e del 13 aprile, che appunto, seguendo quello che diceva Silvia, sostanzialmente hanno dichiarato antisindacale la pretesa delle società in questione, del gruppo Fiat sostanzialmente, o nell'orbita Fiat, di applicare a lavoratori che non siano iscritti a FILM e WILM, oppure che siano iscritti alla FIOM, che non ha sottoscritto, questi accordi sindacali. Per di più con a volte effetti distorsivi, perché mi sembra che il Tribunale di Torino riconosca a questi lavoratori e a questi sindacati la possibilità di rifiutare l'applicazione dei nuovi accordi, ma di beneficiare invece degli aumenti retributivi, sia pur minimi, che questi accordi prevedono. Quindi diciamo che la situazione è piuttosto effervescente, insomma, dal punto di vista giudiziario.
Vorrei ritornare un attimo sul ruolo degli attori di questa vicenda e chiedere ai nostri ospiti di tratteggiare un attimo quello che è stato appunto il comportamento di questi attori e le implicazioni per loro stessi. Da un lato quindi i sindacati, mi sembra che siamo di fronte alla rottura dell'unità sindacale, Confindustria, rottura di Confindustria, Fiat è uscita, il governo, quale ruolo il governo ha giocato? Ecco Silvia, ti rigiro a te la domanda, se brevemente puoi tratteggiare il ruolo degli attori e le implicazioni per questi.
Sì, in sostanza le hai già ricordate tu, Annalisa, la rottura dell'unità sindacale, Confindustria che vede le proprie imprese uscire da Confindustria, e il ruolo del governo, che a mio parere è un ruolo un po' discutibile perché manca una vera e propria politica industriale del nostro governo, che comunque è coinvolto nella vicenda, perché comunque tutti questi stabilimenti prevedono l'intervento della cassa integrazione guadagni, che significa sostanzialmente che si ha una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa con un intervento da parte dell'INPS e da parte delle regioni per pagare questa cassa integrazione che va a sostituire lo stipendio per i lavoratori. Quindi comunque c'è un impegno economico cui non corrispondono delle linee guida.
Luca, un'ultima battuta, visto che siamo in chiusura, si tratta di una rivoluzione delle relazioni industriali in Italia?
Ma sicuramente è un detonatore, perché siamo da 60 anni in un regime di diritto sindacale provvisorio, di non attuazione delle norme costituzionali, specialmente dell'articolo 39, e questo è il prodotto della volontà dei sindacati. Oggi, diciamo, per uno che studia diritto del lavoro suscita meraviglia sentire finalmente la CGL invocare un intervento del legislatore, quindi potrebbe anche non potrebbe, speriamo che sia l'alba di un intervento regolatore del legislatore che non opprima il sistema sindacale, però che metta un po' di ordine e diciamo rigetti finalmente il dogma del volontarismo, perché sembra che alla fine l'assoluto contrattualismo si stia risolvendo in un assoluto caos, diciamo, che consegna nelle mani poi di strategie imprenditoriali aggressive in qualche modo la vita del sistema sindacale italiano, cosa che non sembra opportuna.
Ultimissima domanda da studio, Silvia, un'ultimissima battuta, questa, l'uscita di FIAT da Confindustria per poter quindi procedere con questo tipo di contratti al di fuori del contratto nazionale, un precedente quindi che anche altre aziende, altri settori potranno seguire?
Beh sì, certamente un precedente, un esempio che pesa perché leggevo alcuni giorni fa su Espresso che il 64% delle imprese in Veneto ritengono il contratto collettivo nazionale un peso, quindi sicuramente la tendenza sarà quella di fare da sé, sviluppare quindi il sistema dei contratti aziendali svincolati dai contratti nazionali.
Siamo purtroppo in chiusura e da studio vorrei ringraziare i due ospiti, Luca Calcaterra e Silvia Borrelli, veramente ringraziarli per il contributo, l'interessante contributo alla trasmissione di questa sera e credo per aver aiutato le conduttrici innanzitutto, ma anche i nostri radioascoltatori a comprendere meglio le dinamiche di questa vicenda e che cosa è successo. Un grazie ad entrambi e buon lavoro.
Grazie anche da parte mia, da Alessandra, grazie Luca, alla prossima e buon lavoro.
Grazie a voi,
grazie.
Buonasera.
Grazie, buonasera.
Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Come dicevamo in apertura, un Giro di Boa al passo con l'attualità. Osama Bin Laden è stato ucciso, giustizia è fatta, sono quasi le 23 e le 5 del mattino in Italia del 2 maggio scorso, quando l'annuncio fatto in diretta dal presidente americano Obama scuote l'America e l'intero pianeta. Il ricercato numero uno al mondo, il simbolo del terrore, l'uomo che ha incarnato il male e ha attaccato l'America al cuore l'11 settembre di 10 anni fa, è morto, ucciso nel corso di una missione delle forze speciali americane vicino a Islamabad, capitale del Pakistan. Quali le implicazioni per l'America, per l'impegno internazionale in Afghanistan e per la lotta al terrorismo?
Ne discutiamo stasera con un amico di Giro di Boa, Gianandrea. Gianandrea, ci senti?
Sì, vi sento molto bene, buonasera a tutti.
Buonasera Gianandrea, grazie per essere in collegamento con noi. I nostri amici si ricorderanno di Gianandrea, già stato nostro ospite recentemente. Gianandrea Gaiani è direttore del web magazine di politica e analisi militare, analisi difesa, e collaboratore di numerosi giornali, tra cui Corriere della, Il Sole 24 Ore e Panorama. Gianandrea ha seguito sul campo parecchi conflitti degli ultimi 20 anni e ha scritto il libro Iraq, Afghanistan, guerra di pace. Tra l'altro Gianandrea, un tuo articolo è uscito oggi sul Sole 24 Ore in cui descrivevi l'operazione che Annalisa prima citava, dunque quella in cui Bin Laden è stato ucciso. Una domanda subito così diretta, te lo aspettavi? Era prevedibile?
Ma diciamo che erano 10 anni che gli americani davano la caccia a Bin Laden, erano 10 anni che gli americani dicevano che si nascondeva in Pakistan, il governo pakistano aveva sempre negato, comprensibile quindi il suo imbarazzo in queste ore, visto che il blitz è stato effettuato probabilmente, quanto forse cioè, ormai è certo, senza avvisarli prima, ma dimostrando che in realtà Bin Laden si è sempre nascosto a casa loro. E nessuno poteva aspettarsi il giorno esatto in cui questo blitz sarebbe stato, ma era nell'aria che prima o poi gli americani, cioè, a forza di cercarlo, l'avrebbero trovato.
Gianandrea, tu descrivi appunto in questo tuo articolo pubblicato sul Sole oggi il blitz dei Navy SEALs, queste forze speciali della Marina statunitense. Il volo silenzioso dei Navy SEALs è il titolo del tuo articolo. Puoi ricapitolare per i nostri radioascoltatori quali sono stati, diciamo, quali sono state le parti principali di questo blitz e che cosa è avvenuto?
Beh, diciamo che innanzitutto partiamo dall'inizio, gli americani hanno sono riusciti tramite gli interrogatori di alcuni uomini catturati a Guantanamo a individuare uno dei corrieri che portava, che, attraverso i quali Bin Laden dai suoi nascondigli, dai suoi rifugi comunicava con i suoi uomini. Noi sappiamo che Bin Laden è riuscito a sfuggire alla caccia americana in questi anni evitando di utilizzare le tecnologie di comunicazione, quindi non usava internet, non usava telefoni e in questo modo era impossibile individuarlo, intercettarlo. E trovare, individuare uno dei suoi corrieri, degli uomini che portavano i suoi ordini o che portavano a lui le comunicazioni dai vari gruppi di Al-Qaeda permette poi di localizzarlo. Una volta localizzato la casa, la sede dove Bin Laden si trovava, è scattato un controllo satellitare molto capillare che ha permesso di tenere sotto controllo quest'area e di avere tutte le conferme che lì si trovasse Bin Laden. A questo punto sono stati trasferiti in Afghanistan i reparti speciali dei Navy SEAL. I Navy SEAL sono incursori della Marina americana, ma un gruppo speciale di questi Navy SEAL è addestrato particolarmente per le azioni antiterrorismo. Ha già lavorato con la CIA in Afghanistan e in Iraq, e sono uomini prettamente preparati per questo tipo di azioni contro gruppi terroristici o contro leader terroristici. Li hanno schierati a Bagram e poi rischierati in una base vicino a Jalalabad, a pochi chilometri dalla frontiera con il Pakistan, e con alcuni elicotteri, almeno quattro, di notte sono riusciti a entrare in territorio pakistano, probabilmente usando delle contromisure elettroniche per disturbare i radar pakistani e non farsi intercettare. Arrivati sull'obiettivo, per quanto si è potuto appurare dalle notizie che sono trapelate, solo a quel punto, nel momento in cui il blitz è scattato contro la casa Fortino, era cinta da un muro molto alto di Bin Laden, gli americani hanno informato i pakistani, che a quel punto si erano resi conto di qualcosa, perché Bin Laden si era nascosto in un edificio all'interno di una città militare, praticamente Abbottabad, che è una città militare a poche centinaia di metri, 500 metri dall'Accademia Militare Pakistana. Gli americani hanno informato i pakistani esortandoli a non intervenire, quello è un raid che stiamo facendo noi statunitensi, non intervenite. In questo raid le forze speciali hanno fatto saltare una parte del muro di cinta, sono entrati e a quel punto i giochi erano fatti, nel senso che gli uomini che si trovavano all'interno, ma anche le donne, i familiari di Bin Laden, non avevano nessuna speranza di poter opporre una seria resistenza. I Navy SEAL sono addestrati a questo tipo di azioni e sono tra i migliori reparti speciali che esistono. Poi qui quello che è accaduto all'interno, si aprono molti interrogativi. Bin Laden sappiamo che è stato ucciso, inizialmente si era detto che aveva opposto resistenza armata, poi no, aveva opposto solo resistenza ma era disarmato ed è stato comunque ucciso.
Secondo Musharraf, l'ex presidente del Pakistan, la sovranità pakistana è stata violata durante questa azione. Islamabad il giorno dopo ha ribadito la condanna per queste azioni unilaterali e auspicava che questo non avrebbe creato un precedente. Tutto sommato hanno ragione, no?
Beh, hanno ragione nel dire che è stata una violazione del loro territorio, su questo non c'è dubbio, hanno però molte difficoltà, infatti la loro reazione è stata piuttosto blanda nei confronti degli statunitensi, nello spiegare cosa ci facesse proprio Bin Laden all'interno di una zona militare
sotto il loro naso.
Sotto il loro naso, quindi ci sono diverse ipotesi. Noi sappiamo che almeno una parte dei servizi di intelligence pakistani, l'ISI, che sono quelli che hanno creato, sono i genitori del movimento talebano, almeno una parte di questi servizi segreti militari hanno protetto Al-Qaeda e anche Bin Laden in diverse situazioni subito dopo l'invasione dell'Afghanistan alla fine del 2001. E di fatto il fatto che proprio Bin Laden si trovasse in quel luogo, dove tra l'altro lui e i suoi familiari, la sua scorta e tutti arabi non potevano non dare nell'occhio, in una zona abitata esclusivamente da popolazione pashtun pakistana, quindi è chiaro che la loro presenza lì non poteva non essere notata. Il Pakistan ha forte imbarazzo nello spiegare come è possibile che da 5 anni, a quanto sembra, Bin Laden vivesse a 500 metri dall'Accademia Militare dei Cadetti dell'Esercito Pakistano. Quindi anche per questo, da un lato, il Pakistan ha criticato, giustamente, non poteva fare diversamente, anche per gli equilibri interni del governo, una violazione del suo territorio fatta con le armi. Ma dall'altra parte ha lanciato un'operazione militare, così lo hanno annunciato, per mettere le mani sul Mullah Omar e su al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri è il numero due di Al-Qaeda, il medico egiziano, considerato il probabile erede di Osama Bin Laden alla guida di Al-Qaeda.
A Gian Andrea ti vorrei proprio fare una domanda a riguardo. Qual è l'impatto su Al-Qaeda con la morte di Bin Laden? Qual è l'impatto sulla sua struttura? E la mia domanda anche sarebbe stata: quale il successore di Osama alla guida di questa organizzazione?
Ma tutte le indicazioni emerse sembrano indicare appunto che Ayman al-Zawahiri possa essere l'erede, il successore. Addirittura oggi un giornale saudita, Al-Watan, evidenziava che forse proprio al-Zawahiri aveva venduto Bin Laden, aveva fatto arrivare le informazioni necessarie agli americani perché potessero intervenire e ucciderlo, una lotta interna ad Al-Qaeda. Beh, tutto è possibile in queste ore, indiscrezioni ne sono trapelate tante di varia natura. L'impatto invece su Al-Qaeda, sul gruppo Al-Qaeda, credo che non sia particolarmente forte sul piano operativo. Da molti anni Al-Qaeda non è più una struttura guidata direttamente da Osama Bin Laden, è una struttura che si è ramificata ormai in gran parte del mondo, con cellule che si richiamano ad Al-Qaeda, che sono affiliate ad Al-Qaeda, ma che movimenti che operano indipendentemente, e probabilmente anche il fatto che Bin Laden è ricercato da 10 anni, da molto tempo non era più ai vertici operativi di questa grande organizzazione militare e soprattutto terroristica. Quindi credo che sul piano operativo Al-Qaeda continui a rappresentare una minaccia, credo che la morte di Bin Laden possa in qualche modo scatenare la pianificazione di ulteriori attentati, e credo che i prossimi attentati che verranno compiuti verranno rivendicati anche come forma di vendetta per l'uccisione del loro leader. Penso anche che l'uccisione di Bin Laden abbia rappresentato un colpo molto duro sul piano, per Al-Qaeda e per chi è affiliato a questa organizzazione, sul piano anche dei simboli. Insomma, teniamo conto che Bin Laden era un personaggio carismatico, non solo per i successi che aveva avuto, non ci dimentichiamo che lui è un combattente, era stato in Afghanistan dai tempi dell'invasione sovietica, ma soprattutto contro gli americani nella Jihad, aveva guidato e organizzato i movimenti che in Somalia nel 1993 avevano contribuito a sconfiggere in alcune operazioni proprio le forze speciali americane, a Mogadiscio nell'ottobre del 1993, un'operazione poi resa famosa dal film di Ridley Scott, Black Hawk Down. E sempre Bin Laden era dietro agli attentati che devastarono le ambasciate americane nel 1998 in Kenya e in Tanzania, e poi successivamente l'11 settembre, lo ricordiamo tutti. Ecco, rimpiazzare un uomo così, con questo carisma che presso i suoi sostenitori ha avuto sempre un grande applauso. Non dimentichiamoci quanti bambini dopo l'11 settembre in tutto il mondo islamico sono stati battezzati Osama proprio per celebrare questo personaggio. Rimpiazzare un uomo così sarà difficile, soprattutto se verrà rimpiazzato da un medico egiziano come Ayman al-Zawahiri, che sicuramente è un ottimo ideologo, probabilmente forse anche un politico dell'organizzazione terroristica, ma certo non ha il carisma del combattente.
Gian Andrea, Annalisa in apertura citava "giustizia è fatta". Da alcune parti sono state sollevate delle critiche, in quanto si è parlato di esecuzione sommaria, tanto più che ora sembra chiaro che Bin Laden non era armato. Siamo consapevoli che fare un processo sarebbe stato particolarmente difficile, però avrebbe condotto anche alla demistificazione del leader di Al-Qaeda, che tu citavi come un leader in quanto lo era a livello mondiale. Forse si è persa un'occasione per fare giustizia, hanno scritto alcuni. Dunque, io ti volevo chiedere, gli americani paladini dello Stato di diritto, che adottano però poi ora dalla fine la legge del taglione?
Ma io credo che un uomo che ha compiuto nei confronti degli Stati Uniti i crimini che ha compiuto Bin Laden, o che comunque ha organizzato Bin Laden, e anche per l'opinione pubblica americana una fine del genere fosse quella che tutti auspicavano, ucciso da soldati americani, certo non è un processo avrebbe avuto un impatto diverso, ma non soltanto sul piano dello Stato di diritto americano, che non si vendica ma amministra la giustizia anche nei confronti di quest'uomo, ma anche un impatto diverso perché avrebbe consentito a Bin Laden di essere comunque, di avere ancora una volta il palcoscenico. Perché un processo, ricordiamo quello a Milosevic e altri processi in passato, quello a Saddam Hussein, poi finito con la sua impiccagione, hanno creato molto movimento anche d'opinione in tutto il mondo. Questo credo che gli americani lo volessero evitare. Poi credo che ci sia anche una questione di opportunità nei confronti del Pakistan, perché Bin Laden, certo il Pakistan è un alleato degli Stati Uniti, ma un alleato molto molto difficile da gestire, col quale è in corso da tempo un forte scontro circa il reale impegno del Pakistan nel combattere il terrorismo. Basta ricordare che solo poche settimane or sono molti uomini della CIA furono espulsi dal Pakistan, dalle autorità di Islamabad. Beh, ecco, provate a immaginare un Osama Bin Laden che è interrogato o sotto processo raccontasse tutto dei suoi 10 anni trascorsi in nascondendosi certo in Pakistan e delle complicità che avrebbe avuto, dei supporti che ha sicuramente ottenuto da larga parte, da molti ambienti pakistani. Beh, una cosa del genere l'America non poteva permetterselo, anche per non pregiudicare ulteriormente i rapporti con il Pakistan. Poi sono d'accordo che si è fatto un pasticcio, per una volta Obama è riuscito a ottenere l'amministrazione americana ha ottenuto con questo blitz il suo primo grande successo nella guerra, perché il ritiro dall'Iraq è frutto di una vittoria che fu già di Bush nella ultima fase della sua presidenza. Beh, questo successo, l'uccisione di Bin Laden, viene un po' offuscato da una pessima gestione mediatica di quello che è accaduto. Basti pensare che nelle prime ore dopo il blitz Brennan, che è il consigliere per l'antiterrorismo della Casa Bianca, ha dichiarato appunto che Bin Laden si era opposto con le armi, poi il giorno dopo è stato smentito, e tante notizie fornite inizialmente da fonti ufficiali americane sono state poi smentite il giorno dopo da sempre da altre fonti, quindi diciamo che questo blitz è stato ben organizzato sul piano militare, forse non così bene sul piano mediatico, e quindi restano tanti dubbi.
Dobbiamo chiudere.
Ma non solo sull'uccisione di Bin Laden, ma anche sul fatto che poi il suo cadavere sia stato portato dall'Afghanistan su una portaerei nell'Oceano Indiano e poi buttato ai pesi.
Gian Andrea, dobbiamo purtroppo chiudere. Noi ancora una volta ti ringraziamo per il tuo interessante contributo alla nostra trasmissione, ti auguriamo buon lavoro e speriamo presto di riaverti ai nostri microfoni. Grazie e a presto.
È stato un piacere, buonasera, arrivederci.
Grazie mille, buon lavoro e buona serata.
E Alessandra, non ci resta che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori alla settimana prossima. A risentirci.
Buona serata.